Ecco, adesso questa lezione è sull'evoluzione delle istituzioni economiche in America Latina, in America Latina ed in Asia, quindi siamo a pagina 240 del manuale. Questa lezione arriva fino a pagina 248, in quanto che le due pagine sull'equità distributiva, 249 e 250, le ho già fatte insieme al modello della dipendenza di Emerson. Ecco appunto per Trieste, questa parte la svolgerò, scusate, in un'unica ora, che è l'ora, se non ricordo male, 35. Invece a Gorizia la svolgerò in 2 ore, quindi diciamo una prima ora, quella che faccio per tutti e due i corsi, è descrittiva, in cui ricostruisco l'evoluzione delle istituzioni economiche in America Latina e in Asia, facendo dei riferimenti soprattutto ai modelli diplomatici e anche al modellino della dipendenza di Emerson. Nella seconda ora, invece, che farò solo a Gorizia, approfondirò le teorie sul mutamento delle istituzioni economiche, citando gli studiosi realisti, liberali razionalisti, liberali riflettivisti, post-marxisti, eccetera, eccetera. Siccome la parte sulle teorie a Trieste non la faccio, perlomeno faccio solo le 3 ore sulla storia della disciplina, insomma, quindi questa lezione sarà organizzata in questo modo, ok? Quindi diciamo, facciamo questa prima ora più di tipo descrittivo con riferimento ai modelli. Allora, qual è il punto di partenza? Il punto di partenza è appunto, innanzitutto, considerare, ecco, richiamo un attimo i vari modelli diplomatici, quindi in qualche modo, diciamo, le politiche economiche della sinistra hanno sempre preferito, diciamo, il protezionismo, solo che, diciamo, la sinistra moderata ha applicato semmai un po' di protezionismo, però senza l'espansione della spesa pubblica, perché la sinistra moderata è a favore del rigore economico. Invece la sinistra più radicale, quella manichea, ha appunto applicato il protezionismo e il populismo insieme. A destra la differenza dove sta? La destra la differenza sta che la sinistra moderata, cioè scusate, la destra moderata ha applicato un liberismo più moderato, come ad esempio quello applicato in Asia, mentre invece la destra più radicale, liberale, quindi la destra conservatrice ha applicato il liberismo moderato, la destra più radicale, quella liberale, ha applicato un liberismo più radicale, come quello ad esempio di Reagan, della Thatcher o di Pinochet in Cile. Quindi adesso apprestiamoci a ricostruire, ovviamente, diciamo, il socialismo vero e proprio è il socialismo, quello, diciamo, senza la presenza di attori privati, in realtà senza la presenza di imprenditori privati è stato applicato solo dai regimi comunisti. Quindi in realtà il socialismo nella democrazia non è mai stato applicato, questo per chiarire un po' la posizione della sinistra manichea. Quindi il manicheismo di sinistra, in politica economica si è convertito nel populismo, il populismo accoppiato ovviamente al protezionismo. Poi vedremo che la sinistra moderata dopo l'89 avrà un importante cambiamento, perché mentre prima dell'89, la sinistra farà il protezionismo insieme al rigore economico, dopo l'89 la sinistra farà, invece accetterà il liberismo, la sinistra, diciamo, la Tony Blair, accetterà il liberismo, però accoppiato a uno sforzo importante per favorire l'equità socio-economica, che in America Latina non si può dire il welfare state, perché il welfare state in America Latina universale come c'è in Europa non c'è, come abbiamo già visto nelle lezioni sull'equità economica. E c'è sempre un welfare state, diciamo, come si suol dire, selettivo, un welfare state residuale come quello degli Stati Uniti, in cui ci sono dei programmi speciali, per i settori più poveri della popolazione. Ci sono i buoni per gli autobus, ci sono, le mense popolari, a prezzo ridotto, ci sono i controlli sui prezzi, ci sono, diciamo, forme di sostegno, proprio per i settori più poveri, da cui sono esclusi, la classe medio-bassa. No, in realtà ho detto i controlli sui prezzi, perché i controlli sui prezzi, quelli, sono un po' su tutto, beneficiano tutti, sono, diciamo, forse anche una forma un po' di populismo. Allora, Da quando cominciamo questa ricostruzione storica che riguarda appunto quelli che si chiamano appunto i paesi in via di sviluppo, quindi quelli che diciamo hanno avuto una diciamo un'economia con processi di crescita economica e perlomeno alcuni sforzi di realizzare l'equità socio-economica. Beh, questa ricostruzione la ricominciamo dai primi del Novecento. Quindi nei primi del Novecento, ad esempio, i paesi dell'America Latina erano tutti orientati al liberismo, perché l'economia coloniale della fase degli imperi spagnoli e portoghesi aveva orientato questi paesi all'esportazione di materie prime e all'importazione di prodotti industriali dai loro imperi. L'Argentina nei primi del Novecento era uno dei 10 paesi più ricchi del mondo, perché l'esportazione di cereali, di carne dall'Argentina era, diciamo, molto, molto importante, quindi l'Argentina aveva un reddito, molto alto. Ecco, diciamo che tutto cambia, quindi alle prime del Novecento i paesi americani hanno istituzioni liberiste, in gran parte non sono paesi pienamente democratici, hanno semmai le cosiddette oligarchie competitive, e il suffragio universale sarà introdotto con molta più prudenza rispetto all'Europa. Poi il 29 porta un forte calo delle esportazioni industriali dai paesi più avanzati. E quindi questo co cosa comporta? Comporta che i paesi dell'America Latina applicano il protezionismo. Quindi diciamo soprattutto dopo la crisi del 29 questa applicazione del protezionismo, dell'ISI, una delle soluzioni, cioè che l'esempio di una delle soluzioni che io ho proposto in parallelo alla strategia di Emerson della ricerca dei surrogati, vi ricordate? L'ISI che è fondata su due strumenti, il protezionismo doganale e i sussidi dello Stato all'industria. Ecco, quindi in qualche modo diciamo, l'ISI viene applicato in due fasi, una prima fase subito dopo il 29, e mi ricordo che diciamo, i due paesi che si impegnano più nell'ISI sono il Messico e il Brasile in questa fase. E poi una seconda fase dopo il 45, una seconda fase dopo il 45 in cui appunto l'ISI viene praticamente applicata da tutti in America Latina. Per i paesi asiatici noi siamo ancora in una fase in cui l'unico paese aperto ai mercati internazionali in questa fase è il Giappone, però il Giappone anch'esso subirà un'ondata di protezionismo con il regime fascista giapponese e quindi con la fase che poi porterà alla seconda guerra mondiale. Dopo il 1945, paesi come l'India e soprattutto il Giappone, ritornerà a una fase di liberismo più netto, mentre invece, ad esempio, l'India, paese democratico, vivrà anche lei la fase dell'ISI. L'India ha avuto una forma di protezionismo abbastanza forte dal 1945 in poi. Ecco, però qual è la differenza? Come mai i paesi dell'America Latina dopo il 45 si impegnano molto di più nell'ISI rispetto alla fase al 29 al 40? Questo perché la seconda guerra mondiale aveva ancora in più ridotto le possibilità di importare beni industriali dai paesi europei e dagli Stati Uniti, quindi furono quasi obbligati i paesi dell'America Latina ad attuare l'ISI. E poi ci fu anche una spinta da parte delle comunità scientifica sudamericana, scientifica, insomma, la comunità degli intellettuali. E furono gli studiosi della CEPAL. Vedete qui all'inizio di pagina 241, cito questi studiosi della CEPAL, la Commissione Economica per l'America Latina, dove io ho passato un semestre, la seconda metà del 1990, in un bellissimo quartiere di Santiago. Una sorta di piccolo paradiso, un ambiente cosmopolita dove ci sono tutti i maggiori studiosi sudamericani, dove vanno studenti a fare dei corsi di formazione, dove vanno i giovani diplomatici, ci sono anche dei programmi per i giovani diplomatici, c'erano anche degli italiani nel periodo in cui ero giù, c'hanno la piscina, il campo da basket, la banca, insomma, è una piccola comunità di giovani intellettuali, prevalentemente di sinistra ovviamente, però insomma. La CEPAL dopo l'89 si è moderata, mentre invece nel periodo della guerra fredda era più radicale. Ecco, giusto appunto, subito nel 1945 gli studiosi della CEPAL diciamo, elaborarono questa sorta di progetto dell'ISI, perché pensavano, ecco, insomma, loro avevano in qualche modo pensato che la rottura della dipendenza da parte dei paesi emergenti poteva divenire solo attraverso questa combinazione di protezionismo e di populismo. Ora, quindi, diciamo, la fase che si apre dopo il 45 però è caratterizzata da un populismo piuttosto radicale, soprattutto nell'Argentina di Perón, dove non solo c'è il protezionismo, ma c'è anche il populismo, quindi c'è una fortissima espansione della spesa pubblica, con tassi di inflazione che raggiungono anche le tre cifre, quindi a livello, diciamo, insostenibile. E quindi in qualche modo, diciamo, questo comporterà un fallimento di queste politiche economiche, eh? Un fallimento delle politiche economiche, che abbiamo già visto un po', questa evoluzione l'abbiamo già ricostruita nelle lezioni sul rapporto fra democrazia e mercato. Quindi, insomma, è chiaro che, diciamo, facciamo un pochino un bilancio di questa prima fase, che va dal 29 al 45, diciamo, fino a metà degli anni 50. È una fase in cui effettivamente in America Latina prevalgono le politiche economiche di tipo della sinistra manichea, eh? Quindi le politiche economiche di tipo populista che hanno questa caratteristica di accoppiare il protezionismo, che in fin dei conti il protezionismo non l'aveva applicato solo per l'America Latina, l'avevano applicato in quegli anni anche le tigri asiatiche, anche l'India, eh? Però il protezionismo viene applicato a forme di forte espansione della spesa pubblica, anche perché i paesi dell'America Latina avevano un grosso livello di disuguaglianze economiche. Quindi torna un po' il tema dell'equità di cui parlavamo prima. Però, però il paradosso qual è? Il paradosso è che è il famoso detto di Voltaire, no? Il meglio è il peggior nemico del bene. Il paradosso è che per garantire ai settori più poveri della popolazione, un reddito più alto, i paesi dell'America Latina aumentarono fortemente, la spesa pubblica, provocando una fortissima inflazione. E quali furono i settori sociali più penalizzati dall'inflazione? Ovviamente i settori più popolari, le classi più povere. Quindi sostanzialmente il populismo con la mano destra aiutava i poveri, con la sinistra le tirava uno schiaffo, un cazzotto. E alla fine l'effetto finale non è stato favorevole, anzi è stato. Cioè, le disuguaglianze economiche in America Latina con il populismo sono anche peggiorate. Questo perché? Perché sostanzialmente, aumentando la spesa pubblica, facendo tutti questi programmi, che Evita, la moglie di Perón, li gestiva lei direttamente, se avete visto il film, quello con Madonna. In questo modo, ovviamente, diciamo, quindi il populismo, non ha migliorato le condizioni di vita dei settori più poveri della popolazione, anche perché è stata fortemente incoraggiata, diciamo, dato che lo Stato finanziava l'industria, la gente se ne andava dalle campagne, perché dicevano, noi qui, i settori delle campagne, cioè gli esportatori di prodotti agricoli, venivano tassati, e quindi, diciamo, i contadini ricevevano dei salari ancora più bassi, E quindi in qualche modo si sono riempite negli anni 50 le bidonville, anzi dovremmo usare l'espressione in spagnolo, las villas miserias, los barrios, come si dice ad esempio in Venezuela, in Perù, i quartieri marginali delle grandi città. E quindi questo ha aumentato questo processo selvaggio di urbanizzazione, in condizioni sanitarie, igieniche pessime, ha aumentato la povertà e aumentato le disuguaglianze economiche. Come diciamo spesso avviene, quando si vuole esagerare nel cercare una soluzione a un problema, spesso si ottiene un esito che è peggiore. Il meglio che mi peggior nemico del bene. Ecco, quindi diciamo, e la CEPAL ebbe ovviamente il fattore della seconda guerra mondiale e della crisi del 29 furono i fattori scatenanti, però la CEPAL ebbe un ruolo importante nell'indirizzare questi paesi perlomeno verso il protezionismo. Poi magari la CEPAL, gli economisti della CEPAL avrebbero voluto un populismo più moderato, però in qualche modo quello ci pensarono i politici. Ecco, in parallelo, diciamo, cosa succede tra la fine? Ecco, qui possiamo adesso passare al secondo paragrafo. Il secondo paragrafo, a pagina 241, si parla delle tigri asiatiche. Cosa succede delle tigri asiatiche appunto in questi anni? Le tigri asiatiche in questi anni fanno l'altra strategia, quella di Emerson, fanno la promozione delle esportazioni e quindi passano a un liberismo moderato. Questo è un altro importante cambiamento delle istituzioni economiche, citando Marx, fanno l'exploration, e quindi applicano una politica economica di tipo conservatrice, in cui c'è un liberismo però moderato, in cui c'è ancora un ruolo dei sussidi statali, agli esportatori, e non è certo un radical liberismo come quello che faranno poi Reagan, la Thatcher e lo stesso Pinochet. È un liberismo molto moderato che però assicura a questi paesi tassi di crescita economica buoni e assicura anche a questi paesi, diciamo, un livello di equità soddisfacente. Taiwan, Corea del Sud, Hong Kong, Singapore non sono dei paesi enormi, non hanno, non sono la Cina, però in qualche modo riescono a, insomma, riescono a dimostrare che ci può essere lo sviluppo anche all'interno di una situazione di dipendenza. Quindi in qualche modo confermano quello che è uno degli scenari ipotizzati da Emerson, che invece i marxisti non potevano neanche prendere in considerazione mentalmente, perché secondo loro, se la colpa è del capitalismo, chiunque è in una situazione di dipendenza derivante dai rapporti economici di tipo capitalistico non si potrà mai sviluppare. Invece le tigri asiatiche hanno rotto questo schema. I marxisti a lungo hanno ricondotto lo sviluppo dei paesi asiatici al basso costo dei salari, che è una stupidaggine. È vero che i salari erano un po' più bassi rispetto all'America Latina, però c'era stabilità economica, non c'era inflazione. Le economie dei paesi asiatici venivano gestite in modo efficace, e quindi gli operai avranno avuto un salario un po' più basso, ma non c'era in nessun modo la povertà assoluta. E quindi in qualche modo hanno goduto tutti di un livello. Vedete oggi i tassi di reddito pro capite di Taiwan, Corea, Hong Kong e Singapore sono buoni, sono alti, sono più che soddisfacenti. Ecco, cosa hanno fatto nel frattempo i paesi dell'America Latina? I paesi dell'America Latina non hanno fatto molto, non ha, diciamo, tutt'al più, come abbiamo visto nelle lezioni su democrazia e mercato, c'è stato un tentativo di aggiustare un pochino il tiro, di fare un protezionismo svuotato dal populismo, quindi fare politiche economiche sempre di sinistra, di una sinistra più moderata, in cui c'è un po' di rigore economico applicato al populismo. Però, scusate, applicato al protezionismo, ecco, quindi diciamo quello che hanno fatto i governi desarrollisti degli anni 50 e 60, i militari, la dicta blandas sempre di questo periodo, è appunto, diciamo, tentare di riattrarre le multinazionali per investire nei paesi sudamericani di modo da vendere i loro prodotti nei mercati interni, continuare con il populismo, continuare con l'ISI, ovviamente. Però, diciamo, non sfasciare l'economia con tutti quei programmi sociali e gestire la spesa pubblica in modo un pochino più oculato. E però, diciamo, questo non, il fatto che in quell'epoca la parola privatizzazione era come una bestemmia, insomma, diciamo, pensare che ci potesse essere un'economia di mercato in cui c'erano degli imprenditori disposti a investire, soprattutto dall'estero, era come parlare in qualche modo del diavolo. Quindi, in qualche modo, i paesi dell'America Latina si autocondannarono a un cinquantennio di non dico di sottosviluppo, ma insomma di forti difficoltà nelle istituzioni economiche. Ecco, quindi ecco, ricordate bene allora, la prima fase, quella in cui fu lanciata l'ISI, prevalsero le politiche economiche manichee, populiste. In questa seconda fase, in Asia, nelle tigri asiatiche, che emergono politiche economiche conservatrici, basate su un liberismo moderato. In America Latina semmai si tenta di abbracciare politiche economiche sempre protezioniste ma un po' più moderate, quindi abbandonando il populismo, la forte espansione della spesa pubblica, ma mantenendo il protezionismo. E questo è stato fatto sia da alcune democrazie che da alcuni regimi militari però più moderati. Comunque, ecco, questo non ha garantito, in America Latina purtroppo, diciamo, la crisi economica è continuata e quindi in qualche modo diciamo noi cosa possiamo dire? Possiamo dire che si svilupperanno, come abbiamo visto nelle lezioni su democrazia e mercato, nel primo anno a Gorizia e nella settimana scorsa a Trieste, ci sono tre colpi di Stato militare nel Cono Sud, in Cile, Argentina e Uruguay, e sostenuti dal Partito Repubblicano di Nixon e di Kissinger, e sostenuti dalla CIA, come sappiamo, che portarono anche a migliaia di morti nei militanti radicali, non solo comunisti, ma anche in quelli, diciamo, anti-americani, manichei, filoterzomondisti, la linea di confine non era facile da tracciare, eh? Quelli che finirono nelle prigioni di Stato, quelli che finirono negli stati che furono convertiti in prigioni dove si faceva la tortura, erano militanti di sinistra radicale, non necessariamente comunisti, potevano essere appunto terzomondisti, di sinistra radicale, eccetera, eccetera. Ecco, questi tre regimi militari, quando si installano, uno è 73, Pinochet. Se ricordo male, l'Uruguay 75 e poi torna però nel 76, no scusate, e i militari con Videla nel 76, però ne era tornato già da prima ovviamente. C'erano state le forme di neopopulismo con Allende in Cile e la seconda fase di Perón in Argentina, quindi la fase precedente è il fallimento, ecco. Riprendiamo un attimo questo passaggio perché è importante. Il fallimento, diciamo, del protezionismo moderato, compiuto sia dai partiti desarrollisti che in qualche modo dalle dictablandas, portò una nuova ondata di populismo. Quindi ci fu un ritorno alle politiche economiche della sinistra manichea, perché insomma il protezionismo con l'austerità non funziona, parliamoci chiaro. Quindi questa scommessa che fece la classe media, sia attraverso dei partiti, diciamo, che erano entrati in conflitto con i partiti della sinistra peronista, non funzionò. Quindi la sinistra moderata aveva fallito, non avevano la consapevolezza e, diciamo, quei valori di nazionalismo economico, di anticapitalismo, di anti-americanismo, erano così pervasivi nella società sudamericana che nessuno ce la faceva a dire: oh, bisogna fare le privatizzazioni, bisogna fare il liberismo. Se noi dovessimo guardare all'Europa e imparare qualcosa, anche loro hanno fatto una politica economica liberista, seppur moderata. A quei tempi ancora non c'era Reagan e la Thatcher. Tutti i paesi europei avevano fatto un liberismo moderato, però caratterizzato dall'austerità. Invece la sinistra sudamericana cosa voleva fare? Voleva mantenere il protezionismo, diciamo depurandolo dal populismo, ma mantenendo il protezionismo. E questo è stato un errore storico della sinistra moderata sudamericana, che hanno capito solo dopo l'89. Hanno dovuto sbattere sul muro che crollava, il muro della guerra fredda. Quindi, a quel punto però gli americani un po' si rompono di tutte queste storie, non ce la fanno più di questi regimi dell'America Latina che vogliono sempre il populismo, e anche i militari dell'America Latina, e soprattutto proprio in paesi come Cile, Argentina e Uruguay, si diffondono gruppi terroristici come le nostre Brigate Rosse, insomma gente che ammazza, che rapisce, non vuole colpire lo Stato. Quindi il compito principale di questi tre regimi, le dictaduras, questi non erano dictablandas come quelle degli anni 60, erano regimi in cui hanno fatto terrorismo di Stato. Quindi il primo obiettivo era estirpare il comunismo, ma estirparlo con il napalm, non come abbiamo fatto in Europa. Oddio, in Germania un pochino duretti, lo Stato è stato, giusto appunto. In Italia è stata un'agonia quella della lotta con i gruppi comunisti, non solo le Brigate Rosse, ma ce n'erano, crescevano come funghi in quegli anni. Ecco, una cosa che hanno detto questi militari, hanno detto: ah, guardate, quando si sono insediati, noi torneremo anche al liberismo. Diciamo, abbandoneremo questo protezionismo che ha portato tanta. Che non ha risolto i problemi dell'America Latina, quindi faremo come gli Stati Uniti, applicheremo il liberismo. Allora voi vi chiederete, l'abbiamo già detto, nelle lezioni su democrazia e mercato, ma l'hanno fatto davvero questo liberismo Argentina-Cile-Uruguay? Allora, l'ha fatto solo il Cile, parliamoci chiaramente. E l'ha fatto solo il Cile, soprattutto non l'ha fatto dall'inizio, l'ha fatto solo dal 76 in poi. Quindi anche il Pinochet nei primi 3 anni del proprio governo, dal 73 al 76, quello in cui si è più dedicato a ammazzare la gente, per parlarci chiaro, il liberismo non se l'è neanche sognato, non ci ha neanche pensato, non sapeva neanche come fare. Ma voi pensate se i militari dell'America Latina sapessero gestire l'economia, il liberismo moderato, il liberismo radicale? Ma via, insomma, non esageriamo. Non aveva mica fatto studi di economia, non ci capivano assolutamente niente. Quindi, diciamo, cosa hanno fatto? Hanno fatto l'austerità. L'austerità insieme al protezionismo. Ma questo perché, vi chiederete? Ma perché anche i militari sudamericani erano fortemente contagiati da quella cultura politica terzomondista, anti-americana, anticapitalista, che in America Latina era come respirare l'aria. Se uno usciva in strada, secondo voi poteva soltanto pensare di fare una cosa come le privatizzazioni? Ma ti avrebbero in qualche modo bastonato, ti avrebbero detto che eri un assoldato delle multinazionali, ti avrebbero detto che volevi provocare la povertà su vasta scala. Quindi, cioè, forse c'era qualcuno, qualche studioso che aveva capito che magari fare le privatizzazioni sarebbe stato utile, ma nessuno aveva non gli passava neanche l'anticamera del cervello di fare una cosa di questo tipo. E poi parliamoci chiaro, i militari avevano. Cioè, tutti questi paesi avevano un forte settore di produzione delle armi, ai militari argentini. C'era un'industria molto importante in Argentina, così come in Brasile, di produzione delle armi. Se privatizzavano, tanti saluti, i militari perdevano il loro potere. Quindi, insomma, di fatto i militari argentini, uruguaiani e Pinochet nei primi 3 anni hanno semplicemente fatto, diciamo, il protezionismo con l'austerità, che alla fine. Parliamoci chiaro, è una politica economica della sinistra moderata, socialdemocratica, può sembrare una bestemmia. Tutti i vari studiosi terzomondisti che non ci hanno mai capito una mazza, di economia, del rapporto fra economia e politica. Non fatemi come. Io sono stato, ho fatto una tesi di dottorato sull'America Latina, ho passato un anno in America Latina. No, intendiamoci, gli studiosi post-89 lo avevano capito, lo hanno capito, perché dall'89 in poi hanno fatto tutte le privatizzazioni, però negli anni della guerra fredda era una sciagura, era una sciagura, era come in qualche modo rimbalzare contro un muro, non c'era nessuno disposto a prendere qualcosa dai paesi europei, dagli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Allora voi mi chiederete, ma come mai Pinochet dal 73 al 76 in poi, allora ha fatto le riforme liberiste. Guardate bene, non le ha fatte, le riforme liberiste moderate, come hanno fatto le tigri asiatiche. Non ha fatto un liberismo graduale con i sussidi statali. No, ha fatto una cosa ancora più radicale di Reagan e della Thatcher. Perché Reagan e della Thatcher c'avevano il Parlamento. Quindi più di tanto non potevano fare. E invece Pinochet, a un certo punto, ha dato il potere a un gruppo di giovani economisti cileni, i cosiddetti Chicago Boys. Chi erano questi Chicago Boys? Questi Chicago Boys erano un centinaio, 100, 150 giovani economisti dell'Università Cattolica di Cile, di una delle due maggiori università, l'altra è l'U, la Università de Cile. Io sono stato a Santiago 6 mesi, quindi ho un po' anche intervistato alcuni, diciamo, economisti che avevano appunto in qualche modo capito bene quella che era stata l'evoluzione. In particolar modo poi c'era anche un giovane dottorando cileno che venne a studiare l'Istituto Europeo di Fiesole a Firenze, che lui disse chiaramente: guardate, il motivo principale per cui Cile ha fatto il liberismo è perché c'è stato questo gruppo di economisti cileni che ha studiato a Chicago. Con chi ha studiato? Con Friedman, con Milton Friedman. Sono andati là. E Friedman, tutto contento, ha detto: ah, che bello, ah, Pinochet ha sciolto il Parlamento, ah, Ganso, così insomma non avete nessuna rottura di scatole da quei cialtroni lì, dei politici che sono tutti dei corrotti, che rompono sempre le scatole. Voi andate là, fate un laboratorio, il Cile, usatelo come se fosse un bel laboratorio di topi, di criceti, E fate il liberismo più radicale, eh? Privatizzate le pensioni, hanno in qualche modo fatto tutto, tutto e di più, ma non perché Pinochet fosse uno che avesse fatto gli studi di economia e capisse il protezionismo, il liberismo, oppure, che so io, liberismo moderato, liberismo radicale, eh? Non mi dite come si dovrebbe dire in toscano. Ciò che di cui capiva l'economia che capiva Pinochet, ma insomma sarebbe abbastanza facile dire una parolaccia. Eh? Insomma, però Pinochet che cosa aveva? Aveva questo fiuto del potere, aveva questa capacità di gestione del potere, come forse nessun altro in 50 anni di storia sudamericana. Pinochet è odiato, ammazzato, torturato, però aveva riconosciuto che era uno che il potere l'ha gestito per 16 anni senza che nessuno gli tagliasse un'unghia, senza che nessuno gli storcesse un mignolo. In Argentina ci sono stati quattro militari diversi a capo dello Stato. Si sono litigati la marina, l'aviazione, l'esercito. Pinochet ha fatto piazza pulita attorno a sé. Quando c'era un oppositore lo faceva fuori, cioè non è che stava lì a fare le smancerie. Quindi diciamo, Pinochet ha dato il potere a Chicago Boys e ha detto: ok, ora gestitevela voi, io vi do carta bianca. Cosa è successo? È successo che il Cile ha cambiato, e probabilmente il fatto che il Cile è diventato il paese più efficiente dell'America Latina e quello con un maggior livello di crescita economica è dipeso proprio da queste riforme. Quindi il liberismo è stato quasi un miracolo, come c'è stato il miracolo italiano dei primi anni 60, c'è stato il miracolo cileno della fase finale degli anni 70. Solo che, come sempre succede, quindi il fatto che non ci fosse nessun paese liberista in America Latina è stato come in qualche modo una sbornia, diciamo. Ora, oggi sono tutti liberisti, è difficile che un paese riesca ad avere un tasso di crescita così dall'oggi al domani. Sono tutti liberisti, anche le multinazionali investono qui, investono là, cioè c'è una competizione molto dura. Là c'era solo lui, il Cile, quindi è stato come sfondare una porta aperta. Insomma, hanno avuto una capacità di generare un mutamento di istituzioni economiche molto forte. Hanno però anche esagerato, nel senso che hanno applicato il radical liberismo, quindi non è stata una politica economica conservatrice, è stata una politica economica radicale. Hanno privatizzato le pensioni, eccetera, eccetera. Di tutto e di più hanno fatto. Quindi nell'81 c'è stata la classica crisi, la classica crisi tipo quella del 2008. Le due maggiori banche cilene sono fallite. Allora Pinochet ha detto: ehi, ragazzuoli, qui diciamo non mi fate fare brutta figura, a livello internazionale, tutti parlano bene del Cile, mo qui se mi fate fallire le due maggiori banche non va più bene. Allora cosa fa? Tanti saluti, come ha fatto Bush con i neoconservatori, a un certo punto gli ha detto: va bene, mo cambiamo. E dall'81 in poi ci sono stati un paio di anni di transizione, dall'81 all'83. Diciamo, nel frattempo le associazioni imprenditoriali si erano un pochino ringalluzzite, si erano riorganizzate, quindi dall'81 all'83 il governo fu dato a degli esponenti di queste associazioni imprenditoriali, vengono citati, ecco, alla nota 54, vengono citati due ministri, Escobar e Collados, che gestirono l'economia cilena, nei primi anni 80. Poi dall'83, di nuovo Pinochet per la quarta volta cambia. Quindi dal 73 al 76 fu un'economia disastrosa, come quella argentina e uruguaiana, senza privatizzazioni. Nel 76 arrivano i Chicago Boys che fanno le privatizzazioni, anche troppo. Privatizzano le banche, privatizzano tutto, le pensioni, eccetera, eccetera. Nell'81 falliscono due maggiori banche, dall'81 all'83 ci sono le associazioni imprenditoriali che vengono incaricate di gestire il governo, e dall'83 all'89 viene nominato come primo ministro un certo Bucci, un esponente della burocrazia, un burocrate. E questo Bucci effettivamente riesce ad aggiustare, l'economia cilena, sempre con un liberismo, ma un liberismo più moderato, un liberismo diciamo tipo un po' quello delle tigri asiatiche. Quindi dall'83 all'89, e anche possiamo dire la stessa cosa era successo dall'81 all'89, però Però un conto è se il governo è gestito dalle associazioni imprenditoriali direttamente, insomma da uomini vicini alle associazioni imprenditoriali, che sono più di parte, eh? Sono più di parte. Quindi in quegli anni l'economia cilena si aggiustò un po', ma ancora non funzionava tanto bene. Con Bucci effettivamente in 6 anni, diciamo, riuscì a stabilizzare l'economia, indirizzò il Cile, al contrario di Taiwan, Corea, eccetera, eccetera, esportò soprattutto prodotti agrari, un po' come era l'Argentina dei primi anni del secolo, insomma, tanta frutta che ha invaso i mercati europei, proveniva dal Cile. Mio padre tornava a fare la spesa e diceva: "Oh, guarda, ci sono le fragole anche, che so io, a febbraio." E da dove vengono? Vengono dal Cile. Chi ha vissuto gli anni 80 si ricorda che non c'era, negli anni 70 fummo invasi dal Made in Taiwan e Made in Corea. Dagli anni 80 cominciò a arrivare la frutta cilena nei piatti europei. Ecco, in qualche modo quindi il Cile passa, da una politica economica liberale, radicale liberista, a una politica economica più conservatrice, dove c'è un rigore economico, un forte controllo della spesa pubblica e c'è anche, diciamo, una certa, diciamo, gestione dello Stato, investimenti nel campo sociale, a favore dei più poveri erano invece piuttosto deboli, quindi non c'era niente di socialdemocratico in Pinochet, ma questo è abbastanza chiaro. Quindi, insomma, diciamo, il Cile è una parentesi, è un caso deviante, al contrario di tutti i marxisti, post-marxisti, neomarxisti, pseudo-marxisti che non ci hanno mai capito una mazza di politiche economiche, diciamo, tutti gli altri paesi. Ecco, nel frattempo, appunto, si arriva, ecco, adesso analizzato il paragrafo sul caso cileno, passiamo agli anni 80. E gli anni 80 sono il decennio che sono caratterizzati da due processi, quindi da un lato c'è un processo di democratizzazione, rintocco del pendolo, che tutti i militari avevano fallito in economia e quindi la gente non ne può più. Scende per strada e dice: "Andatevene a casa, basta." Anche qui potrei dire una parolaccia in marchigiano, però non la dico. Che mia moglie è marchigiana, ogni tanto mi vengono in mente certi modi di dire graziosi che usavano i miei suoceri. Però, diciamo, cosa succede negli anni Ottanta? Gli anni Ottanta sono passati alla storia come il decennio perso, la decada perdida. Questo perché nell'82 esplode la crisi del debito estero, quindi il fondo monetario, i funzionari del fondo monetario, tutti contenti, evviva, evviva, è come quando, insomma, non so, è come quando finirà il coronavirus. Diciamo, il fondo monetario dal 44 all'82 è come se ci avesse avuto il coronavirus, nessuno lo voleva. I paesi ricchi non lo volevano perché sottraeva sovranità, i paesi poveri facevano finta di fare il rigore, ma poi aumentava la spesa pubblica. Negli anni 70 ci fu l'aumento dei crediti presso le banche che avevano ricevuto i soldi dai paesi esportatori di petrolio. Però nell'82 i paesi dell'America Latina non ce la fanno più a ripagare il debito estero, perché il debito estero che avevano contratto i militari era stato investito. Era stato investito in modo pessimo, avevano fatto fuga di capitali, insomma tutto fuorché investirlo produttivamente nell'economia, come invece ad esempio aveva fatto la Corea. La Corea aveva avuto un forte indebitamento, ma l'avevano investito nell'economia e l'economia coreana era migliorata. L'unico paese che resiste al rintocco del pendolo è il Cile, perché il Cile Pinochet era l'unico paese che andava bene in America Latina e tutti gli altri paesi democratici non hanno mai neanche per l'anticamera del cervello pensato: "Oh, guarda, Pinochet ha fatto le privatizzazioni, proviamo a farle anche noi." Ma no, ma sì, mo c'è la democrazia, siamo tutti bravi, tutti belli, ma continuarono col protezionismo. Quindi i regimi democratici degli anni Ottanta accoppiarono il protezionismo con l'austerità, un po' la stessa cosa che avevano fatto, i partiti desarrollisti, le dicta blandas, i regimi militari di Argentina e Uruguay, è la stessa cosa, è sostanzialmente una politica della sinistra moderata, ma miope, miope, perché in qualche modo come una sinistra moderata che non sapeva prendere le lezioni dell'Occidente avanzato, che aveva applicato il liberismo, non il protezionismo. Insomma, l'economia era ancora tipo quella di Mussolini, parliamoci chiaro, era quello ancora dove si pensava che isolandosi dalle multinazionali, che in qualche modo aumentando le barriere tariffarie ci sarebbe stato lo sviluppo economico. Ma dove? Ma dove se l'erano studiate questi economisti, l'economia? Su Topolino, forse. E quindi in qualche modo, diciamo, il decennio degli anni 90 è una sciagura, è un decennio perso, perché devono ripagare il debito alle banche, ancora il debito era in una fase gerarchica, e le banche non volevano perderci neanche un centesimo, e allo stesso tempo non facevano le privatizzazioni. Un unico caso, ecco, tutti i paesi furono sostanzialmente in questa politica miope socialdemocratica di accoppiare il rigore economico con il protezionismo. Ci fu un caso però di manicheismo, perché il Perù di Alan García continuò con le vecchie ricette populiste stile Allende e Perón. Infatti in quegli anni Dormush e Fischer, i due famosi economisti, scrissero un saggio sul populismo ispirandosi a due presidenti, Salvador Allende del Cile e Alan García del Perù. Io alla CEPAL avevo come vicino di ufficio Lionel Figueroa, che era il governatore della Banca Centrale del Perù. Lui mi disse che, appunto, gli fece un'intervista e disse: guarda, Alan García non mi diceva di stampare moneta in continuazione. Il Perù nell'89 è arrivato a un tasso di inflazione a quattro cifre. Vi rendete conto cosa significa un tasso di inflazione a quattro cifre? Il 1000%. Neanche l'Argentina di Perón, neanche il Cile di Allende avevano avuto un'inflazione a quattro cifre. È stata una sciagura. Alan García è stato forse il presidente peggiore del Novecento per tutta l'America Latina. I salari in Perù sono crollati. Cioè, con questo populismo radicale che si proponeva aiutare i poveri, hanno avuto forse il deprezzamento dei salari peggiori di tutto il secolo. Comunque, questa è un pochino la storia. In quegli anni, ecco, vedete, in questo paragrafo si parla anche di un possibile, diciamo, moratoria sul debito estero da parte dei paesi americani, che fece il Perù di García. García smise di pagare il debito estero delle banche. Poi però, diciamo, c'è da dire che il Perù non è che avesse ricevuto una quantità di crediti enormi, non era un paese più ricco, il paese più povero dell'America Latina come reddito pro capite. Quindi fecero una moratoria anche perché i crediti ricevuti erano pochi. Brasile, Argentina, Messico, Alfonsín provò a proporre una moratoria, anche il presidente Sarney brasiliano qualche anno dopo provò a proporre una moratoria ai paesi dell'America Latina, ma nessuno ci pensò, ma fecero bene, perché sennò, insomma, avrebbero accentuato ancora di più la recessione. Ecco, poi diciamo così, nell'89 c'è il cambiamento, un cambiamento che ovviamente deriva dalla fine del comunismo. Finalmente è come se gli appare in sogno, come quando, diciamo, appare in sogno che in qualche modo bisogna fare le privatizzazioni. A tutti i governanti dell'America Latina dicevano: guarda, non ci avevamo pensato, guarda caso, ma in Europa tutti a riempirsi la bocca con il neoliberalismo, questo mostro a sette teste che ammazza i bambini, come là nella Palestina quando la strage degli innocenti. Il neoliberalismo è come un mostro a sette teste. Il neoliberalismo è una balla, è un'invenzione, una forma di inflazione mentale degli studiosi della sinistra radicale sudamericana. Dovevano semplicemente fare le cose che si è sempre fatto nei paesi avanzati, cioè fare le privatizzazioni, far sì che ci sia un settore industriale, agricolo, efficiente, che sa esportare. Poi è chiaro che non tutti i paesi con la bacchetta magica dall'oggi al domani migliorano le cose, però, diciamo, è stato come andare a sbattere, insomma, è stato come con un camion andare a sbattere su un muro. C'è stato l'89 e finalmente i paesi della Magadina hanno cominciato a fare cosiddette riforme strutturali. Tre cose: numero uno, le privatizzazioni; numero due, l'apertura al commercio estero; e numero tre, l'apertura agli investimenti esteri. E quindi, diciamo, dopo l'89 si pongono le premesse per avere, diciamo, ecco, prima dell'89 cosa c'è stato? C'è stato, diciamo, I paesi hanno fatto politiche radicali, populiste, di estrema sinistra, sinistra manichea, o politiche, diciamo, più protezioniste, sempre protezioniste con l'austerità, quindi le politiche socialdemocratiche. Ecco, dopo l'89, diciamo, sì, il ventaglio delle opzioni dei paesi America Latina migliora. Diciamo, in un primo momento sembrava che tutti potessero optare o per delle politiche conservatrici o per le politiche socialdemocratiche, quindi con il liberismo, ma un liberismo più moderato. E allo stesso tempo, ecco, la sinistra post-89, chi è il paese che fa da guida alle politiche di sinistra post-89? È di nuovo il Cile, soprattutto grazie al presidente Aylwin e ai tecnici. Cioè, il Cile di post-Pinochet che cosa fa? Bucci si presenta alle elezioni e rischia di vincerle, prende il 40%, ma la sinistra vince con il 60%. Continua il liberismo di Pinochet, la sinistra cilena, così come Blair ha fatto il liberismo della Thatcher, però condito da politiche sociali, quindi migliorano l'equità. E quindi il Cile dice, guardate, noi si può fare delle politiche di sinistra che non sono il vecchio populismo. Vedetevi il film quello lì di I giorni dell'arcobaleno. Lì si capisce benissimo come i vecchi socialisti, populisti, volevano rientrare dalla finestra, volevano portare il Cile al tracollo, al fallimento economico. E per fortuna gli esponenti della sinistra moderata si sono... Larrain, il regista, quello piuttosto bravo, che ha fatto diversi film, Tony Manero, dovreste seguire la cinematografia anche di quei pochi registi che hanno una capacità di analisi della politica. Noi, Giorni d'Arcobaleno, è uno dei più bei film sulla politica che sia mai stato fatto. Quindi la sinistra cinese dice, guardate, si può fare una politica, diciamo, di liberismo condita con un'attenzione alle spese sociali. E Lula in Brasile ha fatto più o meno questo, Lula, pur essendo esponente del partito obrero socialista, non ha fatto il populista. E invece, per il resto, diciamo, ad esempio, anche lo stesso Menem, si dice spesso Menem è stato un peronista di destra. Ma non è vero, sono tutte palle, quasi nessuno in America Latina sa analizzare l'istituzione economica, il rapporto di istituzione economica con la politica. Menem negli anni 90 ha fatto una politica, anche quella di sinistra moderata, vale a dire ha fatto il liberismo, ok, però diciamo ad esempio il ministro Cavallo che cosa ha fatto? Ha bloccato il tasso di cambio e non mi dite che il blocco del tasso di cambio è una politica liberista, quindi è stata una politica, diciamo così, socialdemocratica. Poi ci sono stati anche governi ovviamente di destra che hanno applicato. Ecco, c'è da dire questo, che la destra sudamericana dopo l'89 è stata più... si è fatto un po' fatica all'interno della destra sudamericana a, diciamo, applicare un liberismo più moderato. Ecco, vi faccio l'esempio di Macri. Macri si presenta... pensate Macri e pensate anche Bolsonaro ora in Brasile. Dal punto di vista dello stile discorsivo, uno dice... cioè, in generale, la percezione prevalente di se uno è conservatore liberale se è moderato, se è bravo, se è ganzo, se si veste bene, e uno è conservatore se è un po' rozzo, un po' grezzo, un po', diciamo, fa discorsi contro gli immigrati, un po', diciamo, con livello culturale basso come Bolsonaro. E Macri invece era più raffinato, insomma, un portegno, è stato presidente del Boca Juniors, insomma, era uno che dava molta affidabilità. Però se vi guardate, ecco, io ho un po' studiato le politiche economiche di Macri, insomma tutto questo moderatismo non ce l'ho visto. Quindi la destra argentina, che forse per la prima volta ha vinto le elezioni nel 2015, ha fatto politiche economiche di destra più radicale. Quindi ecco la difficoltà attuale. Poi è emerso Chavez. Con Chavez non siamo tornati semplicemente al vecchio populismo. Cioè Chavez e Maduro hanno fatto peggio di Allende, di Garcia, di Perón. Quindi sono tornati a un regime autoritario, mentre invece ci sono stati tutta una serie di populisti moderati che invece sono stati democratici, pensiamo Nestor e Cristina Kirchner, pensiamo Correa in Ecuador, Morales in Bolivia. Quindi ecco, la panoramica è la seguente, abbiamo avuto una sinistra moderata e in questo canestro ci mettiamo dentro la sinistra cilena che ha governato fino a pochi anni fa, e la destra cilena attuale sta facendo un po' come Macri, ha tagliato le spese sociali, quindi è stata una destra più radicale, più diciamo simile a quella di Macri, giusto appunto. Quindi abbiamo, come vi dicevo, una sinistra moderata, tipo la sinistra cilena e tipo Lula del Brasile, che non hanno riaumentato la spesa pubblica, o meglio, hanno migliorato la gestione delle spese sociali, ma senza fare del populismo. Poi c'è una sinistra, diciamo, non più democratica, quella di Chavez e di Maduro, e poi c'è invece una sinistra populista, ma con un populismo più moderato, come Correa, come Morales, come Cristina e Nelson Kirchner e anche come l'attuale presidente dell'Argentina Fernandez. E poi c'è una destra più radicale, che ha fatto più radicale liberismo, come Macri e come Piñera, che è l'attuale presidente del Cile. Sì, mi sembra sia un certo Piñera, che ha tagliato le spese sociali, la gente è scesa in piazza, molto arrabbiata, perché hanno avuto 20 anni in cui la sinistra cilena ha migliorato le spese sociali. Questi qua la prima cosa che fanno è che arrivano al governo tagliano la spesa sociale, insomma. È abbastanza imbarazzante. Ecco, manca un po', ecco, quindi voglio finire questa lezione dicendo che adesso in America Latina la cosa un po' paradossale è che manca un po' una destra moderata, che possa fare politiche economiche tenendo diciamo, l'ancora sul liberismo, però allo stesso modo facendo un liberismo più moderato, con i controlli ai movimenti del capitale. Quindi l'America Latina negli ultimi anni, soprattutto, ecco, forse ha anche una tendenza alla crisi post-2008, ha avuto questa tendenza un po' alla radicalizzazione, nel senso che sono emersi molti politici che sono tornati a un populismo seppur più moderato. Vabbè, Chavez e Maduro hanno un populismo più radicale che si colloca fuori dallo spettro democratico. E a destra però le esperienze più recenti, ancora devo un po' studiare Moreno, che è l'attuale presidente dell'Ecuador, no? Non ho capito bene, forse Moreno è l'unico caso di destra un po' più moderata, rispetto a Macri, rispetto a Piñera ha avuto un atteggiamento più moderato in economia. Quindi insomma, per riassumere, abbiamo appunto una sinistra più moderata che andava più di moda forse negli anni 90, con Menem e con la sinistra cilena che è andata avanti anche fino al 2015. Una sinistra più populista, però un populismo moderato, i casi che vi ho già detto, un populismo più radicale che si colloca al di fuori delle quattro culture politiche, quello di Chavez e Maduro. E a destra invece c'è una linea di tendenza verso più la destra radicale che non la destra moderata di tipo conservatrice. Su Bolsonaro ancora è un pochino presto, per valutare bisogna stare un pochino a vedere. Va bene, grazie.